Ok, Efesini capitolo 6, leggeremo i primi quattro versetti. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi padri, non provocate a dire i vostri figli, ma allevali nella disciplina e nella munizione del Signore. Preghiamo. Signore, se siamo figli, insegnaci di essere ubbidienti ai nostri genitori, di seguire il loro esempio. E se siamo genitori, Signore, aiutaci, Signore, aiutaci Tu, Signore. Tu sai che la cosa più difficile è essere padre e madre. E, Signore, noi invochiamo la Tua potenza nella nostra vita di allevare nostri figli e ammonirli nel timore di Te, Signore. Che prima di ogni cosa la nostra vita possa essere un esempio per i nostri figli vivente di chi Tu sei, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui la parola bambini è technon in greco e vuol dire semplicemente figli che sono ancora sotto il tetto della padre, che vivono ancora nella casa. Abbiamo sentito tanti di questi mammoni, no? Che a 35 anni, 40 anni, sono ancora, vivono con i genitori. Io non dico che è sbagliato, per me è una cosa bellissima che in Italia ancora c'è le famiglie molto unite, è una cosa bellissima. E se io non fossi sposato, avevo 46 anni che c'ho, magari sarei anche io con mia mamma, perché era una brava cuoca. E quindi, però finché noi viviamo sotto il tetto dei nostri genitori, noi dobbiamo essere soggetti ai nostri genitori. Dio piace ai figli che sono ubbidienti. E Paolo dice che questo non è il primo comandamento, perché il primo comandamento non è onorare il madre e padre, ma lui dice che è il primo comandamento con una promessa. E se voi leggete a casa in Esodo 20, i 10 comandamenti, è il comandamento che ha una promessa attaccato: onorate vostro padre e madre finché abbiate lunga vita sulla terra. Quindi c'è una promessa per i figli che sono ubbidienti, che loro avranno una vita lunga, una vita ubbidiente. Guardate un attimo in Luca capitolo 2, perché abbiamo l'esempio perfetto, il nostro Signore Gesù. Nel Vangelo di Luca capitolo 2, versetto 48, dobbiamo anche comprendere che questo è colui che Isaia chiamava Padre Eterno, potente Dio, Dio in carne, Gesù Cristo, colui che ha creato l'universo, eppure come bambino. In versetto 48, Gesù era nel tempio a parlare con i dottori della legge, loro si stupirono della sua intelligenza, della sua conoscenza della parola di Dio. È normale, perché lui è la parola di Dio, lui è la parola di Dio in carne. E quando essi lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ma egli disse a loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo attendere alle cose del padre mio? Ma essi non compresero le parole che avevo detto loro. Ed egli scese con loro, tornò a Nazareth, e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste parole nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e ai uomini. Pensate un attimo, Dio Onnipotente era sottomesso ai suoi genitori. Lui aveva creato Maria e Giuseppe. Eppure, come bambino, come uomo umano, lui era soggetto ai suoi genitori, era ubbidiente a loro. E quindi anche Dio chiede da noi figli. Penso che quasi tutti i figli sono alla riunione dei bambini, quindi arriveremo subito a noi genitori. Quanti genitori abbiamo questa sera? Quindi questo è per noi. Se tu sei scapolo o scapolo, un giorno sarai, in ogni probabilità, un genitore. E quindi ti servirà un giorno. La Bibbia descrive come noi dobbiamo fare ogni cosa. Sapete questo, fratelli? Io prima, quando ero in un'altra chiesa, in un altro ministero, c'erano tante prediche sulla guarigione, tante prediche sulla salvezza, tante prediche sul battesimo Spirito Santo, sulla guerra spirituale, ma devo confessare che in tanti anni di credente non ho mai sentito un messaggio su come allevare i bambini. Non ho mai sentito un messaggio come andare d'accordo con mia moglie. Ma la Bibbia parla di tutte queste cose. Perciò è importante di conoscere tutto il consiglio di Dio. E quindi, non so per voi, ma io ritengo che essere un genitore è il compito e il lavoro più difficile che esiste sulla faccia di questa terra. Amen. Veramente, mamma mia, aiuto, Signore. E veramente, dico, io prego sempre, Signore, aiutami. E non ritengo di essere un buon padre, almeno nel senso potrei essere molto più buono. Sono molto lontano, quindi tenete sempre in mente questo, che non vi parlo come uno che è arrivato, che sa tutto di essere un genitore, perché non è così. Sto imparando come voi, per la grazia di Dio, però sono sicuro che la parola di Dio ci dà i chiavi come essere un buon genitore, come allevare i nostri figli. Sappiamo tutti che viviamo in tempi molto difficili, tempi molto pericolosi. Quindi quanto di più noi come genitori dovremmo essere avveduti e veramente badare che stiamo curando i figli in modo come Dio vuole. Voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma elevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Anche in Colossesi capitolo 3 versetto 21 Paolo dice più o meno quasi identiche le parole, però aggiunge una piccola parola. Padre, non provocate a dire i vostri figli affinché non si scoraggino. Nella seconda parte di versetto 4 noi siamo chiamati di disciplinare i nostri figli e di ammonirli nel Signore. Quindi non vuol dire che lasciamo fare i figli tutto quello che vogliamo fare, ma noi non dobbiamo essere genitori che provochiamo troppo i nostri figli, nel senso che loro vengono scoraggiati, che loro lasciano perdere. Perché sapete che il bambino, lui più di ogni cosa vuole far piacere il padre. Sapete questo? Anche se magari i nostri figli combinano di tutti i colori, il loro desiderio veramente è di darci piacere. Io vedo con i miei figli, quando sto lavorando, l'altro giorno stavo mettendo l'isolamento nel soffitto della nostra casa, un luogo veramente come sporco, e, sai, ragnatele, polvere da 300 anni lì sopra, e Josiah era lì sotto la scala: papà, posso venire lì a aiutarti? Loro bramano aiutare, no? Posso aiutare? Io voglio aiutarti, voglio fare una cosa per te, con te. Il Signore dice: non provocate, non essere troppo oppressivi, troppo dominante, perché ci vuole bilancio. E anche io mi rendo conto che anche io devo avere più bilancio nell'allevare i miei figli, no? Dobbiamo disciplinarli e dire: guarda, in casa mia le cose stanno così, se tu disubbidisci sarai punito. Perché ci sono genitori che sono troppo, non puniscono mai i figli, non disciplinano mai i figli, e ci sono altri che sono troppo oppressivi. Io sono convinto di una cosa, che il nostro compito come genitori è di preparare i nostri figli per il mondo. Siete d'accordo? Perché la realtà è che i nostri figli un giorno, a 18 anni, dovranno fare le loro scelte. Noi non possiamo sempre imporre su di loro tutta la loro vita. perché a 18 anni dovranno vivere in questo mondo. Penso che il nostro compito principale è di preparare per questo, prepararli seminando la parola di Dio nella loro vita. La preghiera, secondo me, è la cosa più importante per noi genitori. Amen. Penso che chi ha avuto figli già passato l'adolescenza puoi confermare quello che sto per dire. In America abbiamo detto che tu puoi parlare finché diventi blu in faccia. E tante volte con gli adolescenti, no? Tu puoi parlare finché diventi blu in faccia, ma cambia qualcosa? Raramente. Ma se tu preghi, sapete che potenza c'è nella preghiera? Perché quando noi preghiamo, le cose nello spirito si muovono. La parola di Dio dichiara che i figli dei credenti sono santificati. Non vuol dire che loro sono convertiti, che sono nati di nuovo. Però i nostri bambini sono speciali dei bambini dei non credenti. Santificato vuol dire separato per uso di Dio, per uso speciale, per uso sacro. I nostri figli sono separati da Dio, dal fatto che noi siamo credenti. Loro un giorno dovranno decidere anche loro se ricevere Cristo come Salvatore, di nascere di nuovo. Però loro hanno una protezione speciale da parte di Dio. E quindi come genitori non siamo chiamati di essere troppo oppressivi nella vita. Anche genitori credenti, che non direi che magari è il caso nella nostra comunità, ma in alcune chiese dove è tutto vietato. Avete mai conosciuto persone così? Questo è il diavolo, questo è il diavolo, lo sport è del diavolo, non puoi giocare calcio, è del diavolo, è quello del diavolo, è questo del diavolo. Purtroppo la mia esperienza di quello che vedo è che tante volte questi bambini, appena che hanno 18 anni, cosa fanno? Arrivederci, adesso vado a sperimentare tutto quello che mi è vietato per 18 anni. E io non dico che noi dobbiamo permettere ai figli di fare cose peccaminose, cose pericolose. Però, come detto, dovremmo mano a mano lasciare che loro fanno decisione. Dovremmo aiutare a fare decisione. Però dovremmo insegnare loro, con l'aiuto della parola di Dio, che loro vedono le scelte. Loro vedono qui c'è una scelta buona da Dio e qui c'è una scelta sbagliata. Ma è sbagliato, secondo me, nella mia opinione, di essere troppo oppressivi, di vietare tutto, di non permettere tutto, perché quei figli a 18 anni poi dovranno fare scelte nel mondo, e noi sappiamo com'è il mondo. Il mondo è molto pericoloso, ci sono molte insidie, e quindi dovremmo addestrarli già quando sono piccoli a avere discernimento spirituale. Il libro di Proverbi è molto buono, non solo per i bambini, ma anche per i grandi, di avere saggezza, la saggezza di Dio. Voi padri non provocate a dire ai vostri figli, ma elevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Quindi non dobbiamo provocare i figli, però dobbiamo disciplinare. E sono due cose diverse. Sapete che la disciplina è un segno di amore? Guardiamo un attimo in Ebrei 12. Ebrei 12, versetto 5, che abbiamo visto questi passi anche qualche settimana fa nello studio di Proverbi. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perdere di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre dei Spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Vedete che la correzione di Dio nella nostra vita è per nostro bene, perché Lui ci ama, dice, il Signore corregge chi ama e flagella chi gradisce. Quindi se siamo corretti da Dio è un segno prima del suo amore per noi e secondo che siamo graditi di Lui, da Lui. Quindi anche noi come genitori, come il Signore disciplina e corregge anche noi dobbiamo correggere i nostri figli. Vi siete mai stati ripresi dal Signore? Amen, tutti. Come ti ha ripreso il Signore? Sei un cretino, Craig, idiota! Ha detto così? Mai. Il Signore a me non mi ha mai parlato in questo modo. Sono molto contrario ai genitori che danno spregiative ai loro figli. Non è biblico questo. Noi dobbiamo correggere i bambini quando sono disubbidienti. Non perché sbagliano, perché sbaglieranno come sbagliamo noi. Amen. Se si sporcano i pantaloni è una cosa che fanno tutti i bambini. Non li dobbiamo dare legnate per questo. Ma quando sono disubbidienti, noi dobbiamo correggere i nostri figli. E sapete perché? Qualcuno sa perché dobbiamo disciplinarli? Sparate. Noi dobbiamo disciplinarli perché se non vengono disciplinati, non impareranno che c'è una penalità. C'è una conseguenza al peccato. C'è una conseguenza alla disubbidienza. Perché voi sapete che nel mondo, se sbagli, cosa? Paghi, esatto. Anche se a volte non sembra così. C'è l'indulto, ci sono altre cose completamente contro la parola di Dio che vengono fatte. Ma in quasi tutto il mondo, se tu commetti un crimine, tu devi pagare. E noi come genitori dobbiamo insegnare ai nostri figli del fanciullo, no? Non dall'adolescente o del bambino più grande, fanciullo, il piccolo bambino. Dobbiamo insegnargli i primi passi, che se loro saranno disubbidienti ci sarà una conseguenza. Quanti di voi siete d'accordo che il mondo sta andando a rotoli? E sapete perché? Ormai siamo in un'età senza legge, senza nessun paletta. Vediamo i ragazzi nella scuola superiore che hanno i telefonini, che fanno cose abominevoli e addirittura sono fieri, fanno filmini delle cose brutte che fanno. Sapete perché questi ragazzi fanno queste cose? Secondo me principalmente perché sono ragazzi che non sono mai stati corretti dai genitori. Non sono bambini che sono stati educati. Che guarda figlio, se tu sbagli pagherai. Ci saranno conseguenze e conseguenze gravi sulla tua vita. Ormai noi viviamo in un'età che la gente pensa che non deve rispondere più a nessuno. Ma non deve essere così per noi come genitori. Dio ci chiama di correggere i nostri figli e correggerli anche fisicamente. Non alzatevi le vostre mani, ma voglio chiedervi quanti di voi date scollacciate ai vostri figli. Non alzate le mani. Non botte. La Bibbia parla molto di correggere i nostri figli con la legna, non per farli male fisicamente. Noi abbiamo una paletta che io ho fatto in falegnameria e quando do un scollacciato ai miei figli sul sedere, non è che li fa male, li dà un pizzico, no? Ai! No? Come un puntore di api. E dopo 5 minuti passa, perché nel cutine, si dice? Glute. Esatto. No, il Signore ci ha equipaggiato con un bel cuscino. Quando ero in India, se potete credere, nelle scuole pubbliche, le maestre, se un bambino è disubbidiente, che in America facevano 100 anni fa questo, danno la bacchettata sulla mano. Whack! Quello fa male perché è sull'ossa. Questo non è disciplina biblica. E veramente puoi far male a un bambino. Ma il Signore ci chiama di correggere i nostri figli. Vogliamo vedere alcuni passi in Proverbi, capitolo 13, versetto 24. Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Notate che Dio non dice chi risparmia la verga non ama il figlio, dice odia il figlio. Negli anni 70 c'era un dottore Benjamin Spock che ha avuto un libro in America che diceva che non bisogna dare scollacciati ai bambini, che gli darà un complesso di inferiorità, non so che cosa, sai, queste cose psicologiche. E c'è molto nel mondo questo fatto che non bisogna dare scollacciati ai bambini. Libri scritti da uomini, con la saggezza dell'uomo, ma colui che ha creato l'uomo dice che non è così. Il Signore dice, se tu come genitore, Craig, risparmi la verga, non correggi tuo figlio, tu odi quel bambino. Io quando ero ragazzo, mio padre non era credente, ma lui mi correggeva con la verga. E adesso che sono uomo posso dire che ero buono, perché adesso realizzo che i miei genitori mi amavano. Mi amavano talmente che loro non volevano permettere di essere una persona per bene, una persona che camminava secondo le regole. Quando mio padre ha lasciato mia mamma, avevo 14 anni, io non avevo più quel limite sulla mia vita. E sapete una cosa? Un 14 anni non è in grado di gestire la vita da solo. Posso dirvi che è così. Perché io un po' mia mamma cercava, ma lei era più piccola di me. Era come Silvana, io ero come sono adesso, un po' più magro, però difficile per lei, io ero già alla grandezza di un uomo, cosa potevo fare lei a me? Ero in ribellione perché i miei genitori erano divorziati, io facevo quello che volevo, 14-15 anni, uscivo tutta la notte e non tornavo, ma i bambini hanno bisogno di palette, hanno bisogno di due genitori. Perciò noi che siamo credenti è importante che manteniamo l'impegno nel matrimonio. Manteniamo i nostri voti. Ormai c'è nel mondo questa mentalità di convivere. E intanto la stessa cosa. Noi siamo come sposati, dicono loro. Ma non siete sposati. Perché sapete, nella convivenza uno poi, non mi va più di vivere con te. Oggi ci sono, domani non ci sono. Questa è la differenza fra convivere e matrimonio. Perché il matrimonio uno ha preso un impegno per tutta la vita. E sapete che questo è l'unico ambiente in cui i bambini devono crescere, con due genitori che li amano, dove c'è la disciplina e la correzione. Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama corregge per tempo. Quindi la Bibbia ci parla anche del fatto che c'è un tempo. Noi abbiamo un breve spazio di tempo e ogni giorno sto realizzando di più, adesso che abbiamo la seconda media, quanto ha volato questa vita. Noi siamo arrivati qui, Abigail, un anno e mezzo. Era l'unica bambina nella scuola domenicale in questa chiesa. E Silvana faceva la scuola domenicale ogni domenica. 11 anni, lei è diventata una signorina. E sto realizzando che poco tempo abbiamo con lei. Poco, pochissimo. Poi lei sarà un'adulta e vivrà la sua vita. Perciò noi dobbiamo disciplinare i figli quando sono piccoli, così quando sono già adolescenti, adulti, giovani, saranno dritti. Già, sono convinto di questo. Se noi discipliniamo e ammoniamo i nostri figli nel timore del Signore quando sono piccoli, quando saranno adolescenti più grandi, continueranno a camminare in quel modo. Non ci sarà neanche più bisogno di collacciati. Infatti io sarei del parere, questo è il mio parere, che quando un bambino e una bambina sono arrivati tipo alla scuola media, il tempo della scollacciata è finito. Se non abbiamo corretto per tempo, poi ci sono altri modi di disciplinarli, no? Vietare la loro libertà, limitarlo, perché questo per un adolescente è più grande una punizione di una scollacciata. In Proverbi 22, versetto 15, la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione lo allontanerà da lui. Quindi la Bibbia parla del fatto che in tutti noi abbiamo la natura peccaminosa di Adamo. Abbiamo la tendenza alla follia, al peccato, alla disobbedienza. La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione lo allontanerà da lui. Non minacciare i nostri figli. Avete mai saputo genitori che stanno lì a minacciare per 3 ore i loro bambini? Se non smetti te la do. Se non smetti te lo do. Se non smetti te lo do. Quando io sono in presenza di queste persone, dopo che hanno detto 10 volte, mi viene da dire, non l'ho fatto ancora, però mi viene da dire, te lo do io. Se non lo dà lei. Ma basta. La Bibbia dice che un uomo contenzioso, dopo la seconda e terza ammonizione, deve essere rigettata. Avete letto questo passo nella Bibbia? E secondo me anche i nostri figli, dopo 2 o 3 minacce, basta le minacce, adesso c'è la guerra, no? Non guerra, però, perché altrimenti, fratelli, i bambini sono furbi, loro sono molto intelligenti. Loro capiscono che le tue parole sono vuote. E loro capiscono, il mio mamma, mio papà, io posso raggirare intorno al mio dito come voglio io. Guai a noi perché avremo poi adolescenti e ragazzi ribelli e indisciplinati. E ripeto, noi dobbiamo disciplinare i figli per disubbidienza. Quando loro, no, e tutti noi genitori sappiamo, no, non perché è caduto il bicchiere del latte, che hanno sbagliato, tutti possono sbagliare, però che noi diciamo non fare più quella cosa e loro ci guardano e ci sfidano. Avete avuto figli così? Io c'ho solo uno e non ve lo dico il suo nome, però un figlio è proprio così, ti guarda e ti sfida. E io dico, figlio mio, c'ho la testa più dura della tua. Ma la verga scaccerà la follia del cuore del bambino. In Proverbi 23, un capitolo avanti, versetto 13, non risparmiare la correzione al fanciullo, anche se lo batti con la verga, non morirà. Lo batterai con la verga, ma la libererai l'anima sua dal Sheol, dall'abisso. Rendete conto cosa dice la parola di Dio al riguardo. Chi ama il figlio lo riprende. Noi siamo chiamati non di minacciare i nostri figli, ma di disciplinarli con amore. Con i miei figli, ogni volta che loro... Noi dobbiamo disciplinarli, ma dobbiamo anche amarli. Dobbiamo affermare il nostro amore sempre, ogni giorno, ai nostri figli. Io posso dire che non passa un giorno che loro vanno a letto che io non gli do un bacio, un abbraccio e dico ti amo. Ti amo Josh, ti amo Abigail, buonanotte. Io non vado neanche alla riunione a Padova o qui o a Feltre senza baciare tutti i miei figli e abbracciarli e dire io ti amo, perché io non so se tornerò. Sapete, fratelli, questo? Noi non sappiamo se abbiamo domani. E voglio che i miei figli, l'ultimo ricordo di loro è che mio padre mi ha baciato, mi ha abbracciato e ha detto io ti amo. Che secondo me dobbiamo disciplinare, dobbiamo affermare il nostro amore sempre, ogni giorno ai nostri figli, in modo che la casa loro è un rifugio. Anche se i ragazzi li prendono in giro in scuola, anche se la giornata va male, loro capiscono la mia casa è un rifugio di amore. I miei genitori mi amano. Nella mia famiglia c'è amore. In versetto capitolo 29 di Proverbi, versetto 15, la verga e la reprensione danno sapienza, ma il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Poi versetto 17, correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà delizie all'anima tua. Quindi ci conviene, fratelli, a disciplinare i nostri figli. Amen. Perché noi avremo pace e tranquillità. Saranno figli che ci porteranno piacere. Saranno buoni cittadini che sanno ubbidire la legge. Ma un figlio lasciato a sé, la parola di Dio dice, porterà vergogna a sua madre. E di nuovo ripeto, anche tante cose che vediamo nei giornali, nelle notizie, i ragazzi che fanno cose, secondo me erano bambini lasciati a sé. Voi sapete il divorzio. Io ho sperimentato il divorzio in prima persona. E la cosa più terribile può accadere nella vita di un bambino, un adolescente, la spaccatura dei genitori. Io prima del divorzio dei miei genitori avevo quasi 10 e lode in tutte le materie. Giocavo sport, non fumavo, non bevevo, non prendevo nessun tipo di droga. Dopo il divorzio dei miei genitori, i miei voti si sono precipitati così, ho cominciato a fumare, usare droga e bere in modo molto forte. E quindi nei tempi malvagi in cui noi viviamo, noi come genitori siamo chiamati di essere quel baluardo, quella protezione, quell'esempio. E questo ci porta all'ultima cosa, di allevare i nostri figli nell'ammonizione del Signore. Leggiamo in Deuteronomio capitolo 6, versetto 4. Ascolta Israele, l'Eterno il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Li inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Li legherai come un segno alla mano, saranno come frontale fra i tuoi occhi. Li scriverai sui stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi questo passo sta dicendo che dobbiamo fare studio biblico ogni giorno in casa nostra con i figli. Secondo voi sta dicendo questo? Secondo me non sta dicendo questo. Se tu lo fai, beato te, gloria a Dio. Non dico che è sbagliato. Però io ho visto che tante volte, no? Allora bambini, sedetevi lì, adesso vi predicherò, no? E tante volte non funziona questo, no? Perché li deve legare con le catene alla sedia, no? Ma papà, tu non sei un bravo predicatore. Ma qui Mosè, Dio, sta dicendo anche a noi, inculcherai i tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa, quando cammini per strada, quando sei coricato, quando ti alzi. Cosa sta dicendo il Signore? Che noi dovunque, e in qualsiasi momento, è un'opportunità di disseminare la parola di Dio nella vita dei nostri figli. Io confesso a voi, noi non facciamo lo studio biblico ogni giorno in famiglia. Non dico che è una cosa sbagliata, magari un giorno lo faremo. Però io come padre cerco in ogni opportunità, quando facciamo una passeggiata in montagna, di parlare del Signore. Guarda questo fiore, guarda come il Signore ha fatto questa cosa, no? Di parlare, no? Non tipo, oh, ok, adesso non siamo spirituali tutto il giorno, adesso vi dovete sedere perché vi predicherò la parola di Dio. No, questo è un stile di vita, che noi parliamo sempre con i figli del Signore. Quando ci sono le notizie sul telegiornale, ogni opportunità, io ho visto, se noi preghiamo, ogni opportunità, ogni notizia sul telegiornale, ogni cosa che accade nella scuola, nella giornata, noi possiamo includere Dio in quella cosa. E possiamo dire, sì, vedi, quello ha fatto così, e anche in Proverbi è scritto che se tu fai così, ti andrà male la vita. Comprendete? Secondo me è più naturale anche seminare in questo modo la parola di Dio nei nostri figli. Ma prima dobbiamo conoscerla noi. Amen. Dobbiamo noi meditarla mattina e sera e conoscere la parola di Dio. Così quando i bambini dicono, papà, perché è successo così? Tu puoi dire, così dice l'Eterno. Non, questa è la mia opinione, figlio. Dice, sai, quello è andato così perché nella parola di Dio è scritto così. Di inculcare i nostri figli in ogni opportunità con la parola di Dio. Un ultimo passo in Ebrei capitolo 10, versetto 25. Perché come tutti sappiamo, con gli estranei possiamo predicare e loro non sanno se noi razzoliamo bene o male. Amen. La gente nella piazza non ci conosce. Possiamo predicare il Vangelo e magari si converteranno anche il Signore. Ma le nostre famiglie, i nostri parenti, colleghi, loro sanno come noi razzoliamo. E quindi il miglior modo per noi di genitori di inculcare i nostri figli e di vivere quello che noi predichiamo. E io ritengo tante volte che manco in questo, che il Signore mi dia la grazia di vivere sempre di più un esempio per i miei figli. Anche qui in Ebrei capitolo 10, versetto 25, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Quindi anche i nostri figli ci guardano, se noi siamo scanse fatiche spiritualmente e noi abbiamo qui, Paolo dice, non abbandonando nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare. Quindi anche 2000 anni fa c'erano fratelli che venivano in ritardo in chiesa o che addirittura non venivano, o venivano assiduamente. Sapete, noi stiamo insegnando ai nostri figli anche in questo, che le cose del Signore non sono importanti, che magari il denaro è più importante. Comprendete cosa voglio dire? Noi insegniamo ai figli con l'esempio. Se noi veniamo in chiesa una volta al mese, i nostri figli percepiranno da noi che non è una cosa importante. Non è importante di radunarci insieme, a pregare insieme, a studiare la parola di Dio insieme, a stare insieme a altri credenti. E penso che tutti noi come genitori vogliamo che i nostri figli crescano in questa comunità e che loro possano crescere e avere altri ragazzi credenti a fianco a loro. Amen. Penso che tante volte noi non ci rendiamo conto come siamo benedetti in questa chiesa. Alcuni mesi fa io ero con Iano, c'era un fratello lì sudafricano, italo-sudafricano, e lui è venuto qui una domenica perché loro hanno frequentato una chiesa straniera lì a Viano, di principalmente americani, della base americana, e lui ha detto, i miei figli sono italiani, sono cresciuti in Italia, alla scuola italiana, e lui ha detto, beati voi a Montebelluna, che i vostri giovani hanno altri giovani, di credenti. Lui ha detto, noi siamo qui a Cognano e i miei figli non hanno nessun amico italiano credente. Sì, hanno qualche amico straniero, ma poi quelli vengono e vanno. E lui dice, quanto vorrei una chiesa qui a Cognano con altri adolescenti che i miei figli potrebbero frequentare. Quasi piangeva. Ci rendiamo conto? La cosa più importante che i figli possono vedere in noi è l'esempio. Che noi viviamo veramente quello che è scritto qui nella parola di Dio. Amen.